Allora, come ha già detto Claudio, questa sera continuiamo con l'argomento della fede. Facciamo un breve riassunto di quello che ho detto domenica. E abbiamo visto quali sono i motivi per cui Dio ha scelto la fede. Uno, perché senza fede è impossibile piacergli. Due, perché la fede è una predisposizione umana che però non ha niente a che fare con le nostre capacità manageriali. 3. Perché ogni essere umano può applicare la fede in ogni momento e al soggetto desiderato. 4. L'argomento che abbiamo trattato, la fede o il credere va esteso sia verso Gesù, ma bisogna credere anche ciò che noi siamo, cioè che in noi, nella nostra carne, non abita alcun bene e nello stesso tempo che Gesù è vivente in noi. Il quinto punto, l'importanza di mantenere la nostra fede nel soggetto giusto, che è Gesù. Questa sera guarderemo altri quattro punti. Come far crescere la fede? Dobbiamo saper distinguere i sentimenti dalla fede. Dobbiamo conoscere quali sono i modi che Dio usa per far crescere la nostra fede. E ultimo, dobbiamo imparare che le opere devono seguire la fede. Ora iniziamo con il primo punto, come far crescere la nostra fede. La fede richiede continuamente dei passi di fiducia e questo vuol dire azione, agire, chiamando in causa Gesù, non solo aderire mentalmente. E voglio farvi subito un esempio. Il cieco di Gerico. Leggo in Luca al capitolo 8, versetto 35 e 43, che dice: come egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada mendicando, udì la folla che passava e domandò cosa fosse. E gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò: Gesù, figliuolo di Davide, abbi pietà di me. E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui, e quando gli fu vicino gli domandò: Che vuoi che ti faccia? Egli rispose: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: Recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. Nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Qua vediamo che questo cieco credeva profondamente che Gesù poteva guarirlo, e il fatto che gridasse dimostra che lui o lo conosceva o aveva sentito parlare della sua potenza. Così anche noi. La misura della nostra fede che abbiamo è determinata da quanto conosciamo per esperienza colui nel quale poniamo la nostra fede, cioè Gesù. La fede cresce per esperienza. E possiamo fare un esempio pratico, un po' come si sviluppa la crescita di un bimbo. E la fiducia verso il Padre, così anche noi possiamo far crescere la nostra fede nei confronti di Gesù. Se per esempio prendiamo un bambino, lo mettiamo su un tavolo, per la prima volta il papà lo invita a lanciarsi fra le sue braccia. All'inizio il bimbo fa fatica, non è molto contento di farlo, ma dopo un po' di tempo, quando ha sperimentato che il papà lo prende, allora si lancerà senza alcuna riserva o timore, perché ha piena fiducia nella presa del suo papà. Altro esempio che abbiamo studiato il giovedì sera in Genesi, quando Abramo ha offerto il proprio figliuolo a Gesù, a Dio. Abramo aveva imparato a fidarsi di Dio. E dà la sua dimostrazione di fede. Non sto a leggere tutti i versetti che sono in Genesi 22, dal versetto 1 al 14, ma faccio un breve riassunto dove Dio mise alla prova Abramo, gli disse: prendi il tuo figliuolo e offrilo in olocausto. Abramo prese il suo figliuolo Isacco, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. E giunto sul posto, Isacco disse a suo padre: il fuoco c'è, la legna c'è, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Il padre Abramo rispose: Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto. Poi, quando ebbe preparato suo figlio come olocausto, prese il coltello per scanarlo, l'angelo del Signore lo chiamò e lo fermò. E disse: non fare del male a tuo figlio. E così Abramo alzò gli occhi e guardò indietro e vide un montone che era impigliato per le corna in un cespuglio. A quel punto prese il montone e lo offerse in olocausto al posto del figlio. E così Abramo chiamò quel luogo Yahweh Jireh, che vuol dire al monte del Signore sarà provveduto. Abramo non aveva improvvisato la sua fede in quel momento. Aveva imparato per esperienza dalle volte precedenti che se si fidava di Dio ne aveva tutto il vantaggio. E in Genesi al capitolo 12, 13, 15 e in tanti altri passi sono descritti vari episodi di esperienza che aveva fatto con Dio e che aveva creduto le sue promesse. Paolo, sempre sulla base dell'esperienza, in Romani al capitolo 12, 2, ci insegna come anche noi, più ci fidiamo di Dio, più spiritualmente vedremo il suo intervento in noi. E dice: affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio. Andiamo al secondo punto. Dobbiamo sapere distinguere i sentimenti dalla fede. Come esseri umani spesso siamo presi dai nostri sentimenti e non riusciamo a far esercitare la fede. Non ci si deve sentire per comportarsi in una determinata maniera. I sentimenti non devono precedere il comportamento, ma seguirlo. I nostri sentimenti ci portano fuori strada, sia quando sono negativi che quando sono positivi, perché sono sotto la legge del peccato. Perciò non dobbiamo sentire che il Signore vive nel nostro cuore, ma crederlo. Non dobbiamo sentire di essere stati messi in croce con Gesù, ma di crederlo. Se lo crediamo e chiamiamo in causa Gesù, facciamo esperienza del suo intervento al nostro posto. E più lo mettiamo in pratica, più lo sperimentiamo e più la fede diventa matura. Altro punto, terzo punto, dobbiamo conoscere quali sono i modi che il Signore usa per far crescere la nostra fede. La fede cresce nelle difficoltà. Questo sembra un paradosso, ma se mettiamo in atto la fede vediamo i risultati. Per natura, quando siamo in una malattia o in una crisi finanziaria, o in un futuro incerto, in una circostanza che non è secondo le nostre aspettative, sorgono in noi pensieri negativi e di ansietà. E la prima cosa che ci viene in mente di chiedere al Signore è di togliere le circostanze del disagio. Ed è proprio di fronte a questi ostacoli che dobbiamo allineare la nostra volontà e chiamarlo in causa. Non tanto per togliere le circostanze del disagio che ci procurano, perché questo non sempre è secondo la sua volontà, ma per fare esperienza della sua tranquillità, della sua pace, di quello che appartiene a lui e che lui ci vuol donare. Per certo la sua volontà è quella di donarci la sua pace per affrontare le situazioni che incontriamo nella vita. Ed è proprio nelle difficoltà che questo processo genera esperienza e così deve diventare un'attitudine naturale di ogni momento e di affrontare ogni situazione. E questo è il primo indice della vera fede, per mantenere la pace nella burrasca. Di solito siamo portati in genere a misurare la nostra fede in base a risposte sensazionali o miracolistiche, ma questo non sempre corrispondono alla volontà del Signore. Il Signore non è venuto per liberarci da ciò che la vita ci riserva, ma è venuto darci pace nelle varie situazioni in cui ci troviamo. Ed è qua che dobbiamo esercitare la nostra fede, proprio ricorrendo a Gesù. Altro punto, quarto, dobbiamo imparare che le opere devono seguire la fede. L'azione deve essere condotta dalla fede. Leggiamo Giacomo 2, 17, 18, dove dice: così è della fede, se non ha opere è per sé stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Troppo spesso si sente la frase che sono un servo di Cristo, allora devo dimostrare la mia fede facendo qualcosa per Lui. Essere servi di Cristo significa lasciarsi usare da Lui come Lui vuole. Le opere devono essere la prova che la fede in Gesù permette a Lui di agire attraverso di noi. Non siamo chiamati ad operare noi, altrimenti siamo sotto la legge. Deve essere Lui dentro di noi che produce le opere, perché se sono frutto delle nostre iniziative, mosse dalle nostre motivazioni carnali, risultano opere morti. E Paolo, in 1 Corinzi 3, 10, 13, lo mette in evidenza e dice: secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Perciò arriverà il momento che il fuoco proverà l'opera di ognuno di noi. Oro, argento, pietre preziose, di valore, legno, fieno, paglia, quelle che non reggeranno saranno arse, perché non sono state prodotte da Gesù attraverso di noi, ma siamo stati noi a operare con le nostre capacità. E nei versetti sempre di Prima Corinzi, dal 15 al 16, aggiunge ancora dell'altro Paolo e dice: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abiti in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Quando operiamo noi con il nostro sentire naturale, è come bloccare lo Spirito Santo che vive dentro di noi e non permettergli di svolgere il suo compito. Fare questo e come disfare il Tempio di Dio. E avendo questa responsabilità avremo delle conseguenze. Permettere allo Spirito Santo di svolgere il suo compito vuol dire che noi abbiamo l'obbligo di far agire Gesù, perché altrimenti lo Spirito Santo non può agire se non chiamiamo in causa Gesù, perché compie a Lui le sue opere attraverso di noi. Altrimenti è come bloccare, proprio come dice la Scrittura, l'opera di Dio nel suo Tempio, cioè nella Chiesa stessa. Il Tempio di Dio siamo individualmente, ma siamo anche come Chiesa. E non si tratta di non fare nulla, ma ad ogni attività chiamare in causa Gesù, in modo che il nostro operare sia sotto il controllo dei suoi pensieri e non sotto le nostre motivazioni, che sono rivolte sempre verso il nostro egocentrismo. Noi siamo degli egocentrici e che ci piacciono anche quando cerchiamo di fare qualcosa di giusto, c'è sempre una motivazione che parte dal nostro ego. Poi, ora che abbiamo in noi una nuova vita, sicuramente abbiamo un motivo in più per non operare più sotto l'impulso dell'aver mangiato il frutto del bene e del male. Ma dobbiamo operare, appunto permettere di operare sotto l'impulso di avere in noi il frutto dell'albero della vita, che è Gesù, la vita eterna non generata, ma proprio perché è eterna e non ha origini. Perciò il nostro compito è di credere a Gesù, perché questa è l'opera che noi dobbiamo compiere. E Giovanni 6, 28, 29 mette in evidenza questo quando gli scribi farisei chiedevano a Gesù. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? E Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Questo credere in colui che ha mandato non è solo per la vita eterna, perché sappiamo che credere in Gesù generalmente all'inizio ci porta ad avere la vita eterna, ma è implicito che anche per la vita di santificazione, anche per questa vita attuale che stiamo vivendo. Perciò se impariamo a dimorare e a far vivere Gesù al nostro posto sempre più spesso, si manifesteranno sempre più spesso le sue attitudini e il cambiamento della nostra vecchia mente diventerà sempre più simile alla sua. Questo è il terzo argomento appunto della fede, che io termino qua. Voglio lasciare a voi lo spazio e la possibilità di aggiungere, di amplificare un po' questi punti che avevamo già stabilito e che il Signore ci possa ancora questa sera guidare e proprio donarci la capacità di intendere quanto sia importante questa fede nella nostra vita, ma che questa fede abbia il suo punto d'appoggio, che abbia lo scopo di essere vissuta proprio solo in Cristo Gesù e nient'altro, perché solo in Lui possiamo godere e ricevere quello che è secondo la volontà di Dio. Io ho finito, adesso a voi ancora la parola.
Allora, di questi quattro punti che ha citato Gildo su come dobbiamo far crescere la nostra fede, la cosa che più mi colpisce o mi mette in difficoltà è la questione dei sentimenti, cioè saper distinguere i sentimenti dalla fede, sia quando sono negativi che quando sono positivi. Se vado cercando di sentire qualche cosa, probabilmente potrei essere ingannato dal mio cuore, perché la parola di Dio è chiara e dice in Geremia 17 che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, chi lo può conoscere? Allora, lasciarsi portare dai propri sentimenti è un grosso rischio. Bisogna invece credere alla parola di Dio e comportarsi in seguito, e comportarsi di conseguenza. L'esempio che abbiamo citato diverse volte, ma vale la pena di ripeterlo, è quello degli esploratori, i 12 esploratori della terra di Canaan. Beh, avevano ben donde di lasciarsi scoraggiare, prendere dalla paura, perché avevano visto città fortificate, i giganti, e i loro sentimenti erano: non ce la faremo mai a prendere, a conquistare queste città. Ma loro avevano già avuto molta esperienza della fedeltà del Signore. Il Signore li aveva condotti fuori dall'Egitto con miracoli potenti, aveva messo in ginocchio l'Egitto con le 10 piaghe, aveva aperto il Mar Rosso e l'aveva richiuso sulle truppe del Faraone. Poi durante il viaggio aveva provveduto la manna, le quaglie, l'acqua, non aveva permesso che i vestiti si logorassero. E quindi loro avevano ben donde, per esperienza, come diceva prima Gildo, di poter credere alla parola di Dio. E la parola di Dio era: andate e conquistate quei paesi. Quindi soltanto Caleb e Giosuè furono fedeli, nel senso che credettero alla parola di Dio e non si lasciarono sovrastare dai loro sentimenti. Questo è il rischio che noi cogliamo tante volte, che corriamo tante volte, il fatto di lasciarci sovrastare dai nostri sentimenti. Anche, per esempio, nel caso del perdono, ma non me la sento proprio di perdonare quella persona. Non me la sento di fare questa cosa. Non me la sento, oppure al contrario, mi sento proprio di fare questa cosa, perché il Signore mi ha parlato. Noi dobbiamo essere molto attenti a non farci condurre dai nostri sentimenti. Dobbiamo credere alla parola di Dio, dobbiamo cercare nella parola di Dio. E allora Giosuè e Caleb credettero alla fedeltà di Dio con tutte le prove che lui aveva dato loro. E il loro comportamento fu diverso. Il loro comportamento fu: andiamo certamente, e certamente il Signore ci darà nelle mani i popoli di Canaan. Quindi i sentimenti vennero dopo alla fede. Prima credere e dopo avere dei sentimenti sulla base di questa fede. Non me la sento di perdonare. Ma il perdono è una scelta che dobbiamo fare sulla base della fede in Gesù, che ci ordina di perdonare. Non me la sento di fare tante cose, ma dobbiamo stare in guardia rispetto ai nostri sentimenti e invece rimanere attaccati alla parola di Dio. Non devo sentirmi di essere stato messo in croce con lui, ma devo crederlo. Perché se io sto dietro ai miei sentimenti, io mi sento più vivo che mai. Dov'è che vedo che l'uomo vecchio è morto? L'uomo vecchio io lo alimento tutti i giorni nella mia carne e non lo vedo morto. Però la parola di Dio dice che l'uomo vecchio è morto alla croce e che noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Allora noi dobbiamo credere e chiamare lo Spirito Santo in causa a vivere al posto nostro. La sequenza è questa: prima credere, dopo sentire.
Io volevo rimarcare una cosa che ha già detto Gildo e che riguarda il quarto punto, cioè fede e opere, perché è una problematica che è stata presente fin nei secoli scorsi, addirittura. Molti fratelli pensavano addirittura che la lettera di Giacomo non fosse canonica proprio per questo motivo, perché naturalmente rimarca le opere. Ma non c'è contraddizione con quello che dice Paolo, perché come sottolineava Gildo, ed è questo, io intervengo solo per rimarcarlo, se la fede è autentica, produce delle opere, per forza, perché se non arrivano delle opere, devo mettere in dubbio che ci sia una fede autentica. Ma se la fede è autentica, per forza produce opere, perché la vita che è dentro di noi ci spinge ad operare. E nel momento in cui noi mettiamo in campo la fede e permettiamo così a questa vita di manifestarsi, questa vita produce frutto, compie l'opera. E naturalmente, cos'è l'errore? Quello che giustamente segnalava Gildo, cioè bisogna stare attenti, chi è che compie l'opera? Sono io che la compio per il Signore o è il Signore che la compie attraverso di me? È questa la domanda che ci dobbiamo fare. E deve essere Lui dentro di noi l'autore, perché se è frutto della nostra iniziativa non vale, non ha valore. Non ha valore. Quindi volevo semplicemente rimarcare questo aspetto.
E posso chiedere una cosa? Dunque, correggetemi se sbaglio. Mi sembra che ci siano due tipi di sentimenti, o comunque due origini dei sentimenti. Quello di cui parlava Gildo, che è sentimento umano, cioè quello da cui non dobbiamo essere guidati. Poi c'è, come ha accennato Claudio, un sentimento che è conseguenza del rapporto con il Signore, la gioia, ed è un sentimento la gioia, perché lo troviamo continuamente nella Bibbia, e il Signore non ci direbbe come in Filippesi 4:4, rallegratevi, del continuo rallegratevi, se noi dovessimo abolire i sentimenti. Quindi suppongo, e ripeto, correggetemi se sbaglio, che ci siano due tipi di sentimento, appunto con origini diverse. I sentimenti dati così dalla nostra parte umana, la nostra psiche, e quelli proprio che nascono dalla fede, e che ci ispira lo Spirito Santo. Ecco, tutto qui.
A mio avviso ti sei già data la risposta, Rossana. Hai centrato
No,
la risposta.
perché alle volte ci si può sbagliare, dire tutte le cose, tutte le volte che io mi sento gioiosa, non va bene. Ecco, invece se siamo gioiosi nel
No,
Signore è meraviglioso.
certo.
Ma direi che per natura abbiamo dei sentimenti che non sono stabili, che si innalzano, si abbassano in base alla condizione che ci veniamo a trovare, in base all'umore che proviamo. e quelli sono i nostri sentimenti, e sono sentimenti che gli ha messo il Signore, ci ha messo il Signore, la nostra natura è fatta tutta perché il Signore stesso l'ha voluta, ma quelli sono sentimenti che purtroppo nascono dalla condizione in cui ci troviamo, cioè fuori dalla portata della comunicazione con Dio. Ma quando i sentimenti non precedono la linea con Dio, noi siamo in quelle condizioni, ma quando i sentimenti sono alimentati dallo Spirito di Dio, ecco che allora diventano spiriti di sentimenti di allegrezza, di riconoscenza. Tutto dipende da in quale posizione siamo e come li vediamo i nostri sentimenti. Ci lasciamo andare dalle nostre emozioni che ci arrivano naturali. Naturalmente siamo in quelle condizioni che possono essere sentimenti di gioia, di tristezza. Se invece siamo nelle condizioni che sono alimentati dallo Spirito di Dio, sicuramente abbiamo dei sentimenti che al di là di come vada le cose, noi troviamo la pace e la serenità, e questo è il concetto.
Volevo aggiungere qualcosa anch'io. In effetti la nostra vecchia natura è sempre presente e continua a generare pensieri e emozioni, anche sentimenti che sono tipici della vecchia natura e che spesso confliggono con quello che vuole il Signore. Per contro, in noi ci può essere la gioia, che è un frutto dello Spirito. Se noi siamo in comunione col Signore, se noi camminiamo con Lui, possiamo gioire, assaporare quella gioia che solo Lui può trasmetterci, la pace e via dicendo. Io però volevo dire qualcosa in merito alla fede, a un aspetto della fede, e cioè la fede nel nome di Gesù. Più volte ricorre questo concetto nella parola. Voglio citare un passo che tutti bene conosciamo, che è quello in Atti al capitolo 3, dal versetto 16, dove dice: «E per la fede nel nome di Gesù, quest'uomo che voi vedete e conoscete è stato fortificato dal suo nome, e la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato la completa guarigione dalle membra in presenza di tutti voi». Noi siamo abituati ormai a parlare di Gesù e a testimoniare di Gesù, però nel suo nome c'è la potenza di Gesù, nel senso che nel suo nome, il suo nome è in lui è concentrato tutto il significato di chi è Gesù. Come sappiamo, Gesù è la traduzione del termine Geova salva, cioè Dio salva, e il Cristo sta ad indicare che lui è l'unto, quello che è stato scelto da Dio e che è stato reso ripieno dello Spirito di Dio. E in lui c'è tutta la deità del Signore. Quindi quando noi poniamo fede in questo nome, poniamo fede nella sua potenza, e questo ci deve rendere consapevoli che quando testimoniamo di lui, testimoniamo utilizzando il suo nome, noi stiamo compiendo quest'opera, un'opera enorme, quando facciamo sì che qualcun altro possa comprendere possa comprendere che è necessario credere nel suo nome. Ecco, E anche questa è la potenza che ci viene data da Dio nel mettere in pratica la fede.
Vorrei aggiungere su questo argomento che domenica o proprio nel quinto punto che ho trattato è proprio il mantenere la nostra fede nel soggetto giusto. E il soggetto giusto è solo Gesù. Non c'è altro soggetto che possa adempiere alla nostra fede. Tutti possiamo avere fede in un soggetto, ma quello che conta è il soggetto giusto. E il soggetto giusto è Gesù, perché in Lui si manifesta tutta la potenza di Dio, tutta la grazia di Dio, tutta la pietà di Dio, tutto quello che Dio appunto ha riservato all'essere umano. Ecco perché è importante il soggetto. Il nostro soggetto deve essere Gesù. O che ne parliamo, o che lo teniamo in noi, la nostra fede deve andare sempre in quella direzione. È Gesù.
Niente, volevo solo dire una cosa. Dunque, c'è il primo comandamento che dice: amami con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. Perciò io penso che il sentimento deve essere anche una parte che dobbiamo usare per amare Dio, perché non c'è nessun fidanzato che dice alla sua fidanzata amami senza sentimento. No, io penso che noi dobbiamo amare Dio con anche i nostri sentimenti, chiaramente i sentimenti giusti. Dobbiamo amarlo con tutte le nostre forze, con tutto il nostro cuore, come dice il suo comandamento, e in queste cose c'è anche il sentimento. Perciò io non farei troppo una divisione. Non dobbiamo farci prendere dai sentimenti in alcune situazioni, dobbiamo cercare di una parte importante che noi dobbiamo mettere davanti a Dio e con cui dobbiamo amare Dio. Solo questo.
Ma io volevo precisare, adesso volevo dire una cosa anche a Milena. È chiaro che i sentimenti, abbiamo segnalato, abbiamo fatto vedere che ci possono portare fuori strada. C'è una differenza sostanziale, perché il Signore ha come obiettivo di sostituire i nostri sentimenti con i Suoi. E questo è il suo obiettivo, perché se noi ci basiamo sui nostri sentimenti, i nostri sentimenti ci possono provocare un atteggiamento positivo nei confronti di qualcuno, ma altre volte un atteggiamento completamente negativo. Quindi non sono affidabili i nostri sentimenti, e sono affidabili solo quelli che Lui suscita dentro di noi. Ma perché questo avvenga è necessario che noi gli diamo la signoria e ci mettiamo da parte. Allora ecco che salta fuori l'amore autentico, perché il sentimento umano può produrre un amore umano, una compassione, ma la compassione che ci dà il Signore sostituendo la nostra è completamente diversa, perché mentre il primo tipo ci può portare a compiere anche delle cose sbagliate, il sentimento che produce Gesù in noi, il suo amore, è chiaro che ci dà invece l'atteggiamento giusto. Ecco, era questo che volevo dire. Però volevo dire ad Antonio, per il discorso del nome di Gesù, unicamente precisare una cosa: noi siamo abituati tante volte anche per esempio a sgridare il nemico nel nome di Gesù, e noi ci dicevamo proprio in questo corso di discepolato che dobbiamo stare attenti, perché il nome di Gesù non deve diventare una formula. Anche dire nel nome di Gesù significa proprio fare quel procedimento che fa in maniera che Gesù ci sostituisca. Cioè, fare qualcosa nel nome di Gesù significa fare qualcosa dipendendo completamente da Lui. Quindi il tipo di fede che dà guarigione e sprigiona la potenza del Signore, come giustamente diceva Antonio, consiste proprio nel permettere alla potenza di Dio che è dentro di noi, quindi alla vita di Dio che è dentro di noi, di manifestarsi. Ed è questo il significato nel nome di Gesù, perché altrimenti la riduciamo, e potrebbe succedere che la riduciamo a una formula, come se pronunciando quella parola noi otteniamo il risultato, ma il risultato è questa vita che abbiamo dentro di noi che lo vuole produrre.
Sì, capisco bene, Giuseppe, ma io non ho parlato di formule o similari, insomma, io ho detto semplicemente che noi parliamo spesso di Gesù, testimoniamo di Gesù, ma è bene che siamo coscienti della potenza che c'è in questo nome, ecco. E quindi quando noi, quando qualcuno in seguito alla nostra testimonianza si rende conto, cioè dovremmo cercare di far sì che si renda conto di chi è veramente Gesù a partire dal suo nome.
Io volevo dire questo, che praticamente la fede, come lo sappiamo da parte della parola, è un dono di Dio, perciò non viene assolutamente da noi, ma un dono nel momento quando credi, e questa fede viene donata, e addirittura la scrittura dice di chiederlo, cioè se uno vede che non ce l'ha, la deve chiedere proprio al Signore, e viene dato questa fede qui. Poi sappiamo ancora tramite la scrittura, la fede viene ad ascoltare. Cosa ascoltare? La parola di Dio. Ascoltare la parola di Dio vuol dire anche crescere nella fede, cioè ancora la parola dice che il Signore la rende perfetta questa fede in questo percorso. Per quanto riguarda i sentimenti, perché per la fede ci sono tanti versetti, tanti personaggi che possono, Gesù è per l'esempio, per l'eccellenza per noi, come è stato detto. La fede si basa sempre su Gesù, perché è Lui che ha compiuto l'opera per noi. Se non c'è questa fede su di Lui, noi non possiamo piacere al Padre. Non ci vede neanche, perché Gesù è la fondamenta di tutto. Per quanto riguarda i sentimenti, adesso non mi ricordo in che lettera di Paolo c'è scritto che dice che la parola di Dio divide l'anima dallo spirito. Noi sappiamo che l'anima ai sentimenti del nostro corpo, è divisa dallo spirito. Lo spirito cosa vuol dire? L'abbiamo, può darsi sentito anche una predicazione di una volta di Giuseppe, che ha spiegato proprio questo spirito che viene rinnovato, che è morto ma rinnovato nello Spirito Santo, e diventa questa nuova creatura. Perciò abbiamo da parte di Dio anche la capacità di comprendere tramite la parola, a dividere questi sentimenti. Quali sono questi sentimenti? Ci è stato parlato dell'amore, delle altre cose, però nella parola dice, io ho preso la lettera ai Galati, nel quale mette in elenco le opere della carne, tipo la gelosia. Gelosia viene dalla carne, invece l'amore c'è anche quella umana, ma quell'amore che viene dallo Spirito Santo noi lo conosciamo. Non siamo con loro che adesso bevono ancora il latte. Sappiamo bene cosa vuol dire l'amore di Dio. Riusciamo a distinguere, ecco, la parola che divide l'anima dallo spirito. O dire ira. Invece il Signore dà gioia. Da gioia, invece di essere arrabbiato, di essere... E sappiamo cosa causano questi sentimenti, tutto l'incontrario è quello del Signore. Poi dopo c'è anche divisioni, dice, nei sentimenti sono cose nel quale sappiamo per esperienza che esistono, ma lui dà pace, cioè dà pace, non cerca queste cose qui. Invece la carne cerca anche invidia, dice la scrittura, invidie, e lo spirito dà benevolezza, cioè tutto all'incontrario. Perciò quando parliamo dei sentimenti, io penso che ognuno di noi nel suo percorso comincia a capire che il Signore, quando chiama di stare sulla scrittura, perché la Lui è la parola, e quando Paolo dice molte volte, riprende nelle lettere alcuni che dice siete ancora nel latte, non posso parlare di dare cibo solito perché siete ancora nel latte. Cioè io penso, a parere mio, poi dopo può darsi sbaglio, che abbiamo un percorso nel quale il Signore ci fa anche crescere e essere capaci, tramite lo Spirito Santo, a distinguere tutte queste cose qui, afferrarle e metterli anche in pratica. Certamente, umanamente, non siamo capaci, non saremo mai, perché abbiamo visto che la natura umana va tutta all'incontrario a quello che il Signore vuole. Però, per esperienza, ciascuno di noi ha visto nella vita e nel percorso con il Signore che afferrare le verità che dice il Signore, come per fede abbiamo afferrato la salvezza, noi la salvezza non l'abbiamo ancora vista, però lo crediamo. Ma come l'abbiamo creduto? Tramite la parola, è diventata nostra. Noi per fede abbiamo creduto che il Signore è venuto nel mondo, è morto, è risuscitato, adesso è alla destra del Padre e tornerà a prenderci. Ma è la fede che mette tutte queste cose qui in moto, perché umanamente noi queste cose qui non saremmo stati mai in grado di capirle e di farle nostre. Perciò io vedo, almeno nel mio cammino, il Signore fa fare un percorso nel quale cresciamo e siamo in grado di afferrare e di distinguere queste cose qui, come dice, la parola divide l'anima dallo spirito, cioè sentimenti che non vengono dal Signore vengono divisi, li notiamo, può darsi cadiamo, sì, però possiamo rivolgere sempre al Signore a dire Signore facci superare anche questa realtà nel quale non abbiamo ancora afferrato per fede. Questo volevo dire, grazie.
Io sono una persona che, come mi conoscete, di emozioni proprio, ne ho piene proprio. Sono forse la persona più emotiva che c'è, però ho imparato questo, in questi anni ho imparato questo, proprio, è proprio vero che dobbiamo mettere proprio da parte i nostri sentimenti, specialmente quando dobbiamo fare delle scelte, è proprio un credere e fare delle scelte proprio. A me mi capita spesso, per esempio, di pregare, e chiedere al Signore una via d'uscita, un qualcosa in una situazione critica, eccetera, oppure una decisione da prendere, eccetera. È vero che il nostro stato d'animo in quella situazione, se siamo negativi, ci porta a scoraggiarci, ci porta anche ad essere paralizzati dalla paura. Però invece, se siamo guidati dallo Spirito, è diversa proprio la situazione, perché il Signore mette... cioè, subentrando Lui nel nostro cuore, subentrando Lui in quella situazione, cioè, si vede proprio che l'opera la sta facendo Lui, perché proprio si vede che sei incapace in quella situazione, che non sai cosa fare. È proprio in base proprio a un suo ordine, proprio una parola che viene proprio a illuminare mentre stai pregando, mentre ti stai mettendo, proprio una parola che, cioè, ti rendi proprio conto che Lui sta operando, perché prima di tutto sei nel riposo completo, cioè si vede che non stai agendo tu, perché noi facciamo mille progetti, però a Lui una sola parola e crediamo, quella sola parola che Lui ci mette nel cuore, un versetto proprio adatto a quella situazione, proprio risolve ogni cosa. E io proprio su questo punto qua, insomma, il Signore mi sta lavorando tantissimo, che bisogna credere. È vero, la gioia, come è stato detto, viene dopo, il ringraziamento, l'adorazione, perché ci porta ad adorare, però è proprio la sua parola che diventa viva, è lui che diventa vivo in quel momento e interviene. Però già se facciamo il progetto, ma adesso faccio così, no, oppure dubitiamo, già insomma siamo subentrati noi. Non so se mi sono spiegata, però ce l'ho bene chiaro in mente, non mi riesco a esprimere. Sì, sono d'accordo che bisogna amare il Signore con tutta l'anima, con tutto il cuore, tutte queste cose qua, ma è diverso se tutto questo viene prodotto da Lui in noi. Ok.
Buonasera a tutti. Io volevo intervenire quando Gildo e Claudio hanno usato il termine credere. E in quel momento ho pensato a tanti, tanti anni fa, quando ero appena convertita e ero stata battezzata in acqua, nello spirito. A un certo punto della mia vita vedevo tanto deserto. Che volevo vedere le opere, no? Come c'è scritto, la fede va insieme alle opere, e nel mio cuore non le vedevo queste opere, e non vedevo amore, non, vabbè, sto parlando della mia chiesa adesso di origine, e quindi mi sentivo abbandonata, dicevo, ma io ti ho accettato Gesù, come mai non vedo niente, devo essere di nuovo, cioè io mi facevo la domanda stoltamente. Ma voglio essere di nuovo ribattezzata, magari c'è qualcosa che in me non torna. E se avessi sentito due persone come Gildo e Claudio che mi avessero detto all'epoca, credi, credi e basta per fede, anche se non vedi niente con gli occhi, sarei stata in quel momento sicuramente risollevata. Invece per tanti anni, avevo questo combattimento. E finché appunto quando ho capito 5-6 anni fa più o meno che Gesù è veramente, non deve essere solo con la bocca, che lo dicevo con la bocca, ma cercavo con tutto il mio cuore che vivesse al posto mio, ma avevo idolatrato una persona involontariamente per non. Come posso dire, per paura dell'autorità, no? Di essere ribelle, e non avevo più messo Gesù al primo posto nel mio cuore. Questo è stato un peccato che mi ha veramente, quando una persona in autorità mi disse questo, io rimasi scioccata perché lungi da me, non mettere Gesù al primo posto, ma per paura appunto di essere una ribelle, ho fatto questo errore. E da quel momento, quando ho chiesto perdono a Gesù di questo, la mia vita si è trasformata. È cose che volevo dirvi, senza annoiarvi nel mio intervento, che credere, appunto, questa parola che hanno usato loro due mi ha veramente fatto ricordare quel momento in cui piangevo perché volevo veramente. Che ci fossero anche le opere nella mia vita, la fede con le opere, ecco. E quindi niente, per quanto riguarda i sentimenti, invece, io sono appunto la mia vecchia natura, perché lo so bene che è molto, vuole amare, vuole gioire, vuole rallegrarsi, ma è Gesù, è l'amore di Gesù che deve manifestarsi nel mio cuore, non Graziella. E qui ci sto lavorando perché appunto, come diciamo la mattina nelle preghiere, il vecchio io, l'umanità esce, però una cosa che sto notando è che quando viene da Dio una cosa, io sento la pace di Dio, sento che c'è la sua pace nelle mie azioni, mentre quando purtroppo ho agito io, anche se in buona fede, perché a volte capita di dire, perlomeno a me capita questo, parlo di me, viene da Dio una cosa, sì, viene da Dio e Dio, sei tu Gesù con me, e poi invece è Graziella che vuole far prevalere la sua umanità e non è giusto, ecco che non c'è la presenza di Dio, mentre quando io mi abbandono veramente a Gesù, ecco che lui si occupa di me. Anche quando, come una bambina viziata, e ve lo dico chiaramente, perché vuole avere delle risposte a volte, delle giustizie. Ecco che prendo una sculacciata, nel senso da mio papà, però Gesù e lo Spirito Santo mi capiscono e, non, e mi rialzano. E sto vedendo proprio questo, che quando sbaglio, quando il mio vecchio io, la vecchia natura ad agire, ma poi mi arrendo a Dio, dico i miei errori al Signore, chiedo perdono sinceramente, vedo che Gesù interviene personalmente nella mia vita, nella pace, e mi capitano cose che non mi aspettavo, che rimango proprio allibita, e voglio continuare a andare avanti con Gesù, nonostante il vecchio io so bene, e anzi io ringrazio voi la mattina quando, perché non riuscivo a sopportare nella mia vita che, avendo accettato Gesù, questa umanità uscisse. Invece voi la mattina, quando voglio dire, faccio parte partecipo alla riunione, mi avete aperto gli occhi, perché questo vecchio io ci avevo a che fare tutta la vita. E tant'è che io a volte avevo paura, e invece mi avete anche detto questo, che la salvezza ce l'ho perché ho accettato Gesù, perché ho chiesto perdono nei miei peccati, e avevo a volte paura di perdere la salvezza perché per i miei peccati, perché i miei errori, perché so bene cosa dice la scrittura, e quando non faccio le cose della scrittura io mi sento mancante, perché so che sbaglio. Invece io ringrazio Dio prima di tutto, perché mi ha messo qua e mi state edificando come stasera, quindi tutto qui. Scusate se mi sono dilungata troppo.